insegnando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dato che la saletta è freschetta, conviene mettersi il... Bene, allora bentrovati. Oggi è meno freddo di domenica scorsa, quindi possiamo stare anche un po' qui in un ambiente non proprio caldo. Allora, intanto dico subito una cosa per il prossimo incontro, che doveva essere il 14 marzo, sarà anticipato al 7 marzo. Io poi anche metterò su la chat l'avviso, perché la faremo il 7 marzo. Ci sono alcuni che hanno il microfono aperto, che io adesso devo silenziare, così non si sente. Vediamo un attimo qui, non consentirò, e quindi silenzio tutti, ok, anche qui. Allora il prossimo incontro sui comandamenti il 7 marzo, no, il 21 è il ritiro con voi. Invece il 7 marzo è quello qui, quello che facciamo sui comandamenti, la prosecuzione di questo incontro. Allora, eravamo arrivati, la volta scorsa siamo arrivati al quinto. Poi di per sé sapete che si parla delle 10 parole, ma se uno poi va a studiare, questo ce lo dicono proprio i biblisti, le parole, non è che si riesce facilmente a numerare i 10, a farne proprio 10, perché anche i primi di per sé, intorno al nome di Dio, meglio ancora non farti immagine, un solo Dio, quelli che poi noi mettiamo primo, secondo e terzo, di per sé dicono un po' tutti la stessa cosa, cioè quindi il testo biblico parla di 10, ma poi non ne enumera proprio 10, è stato proprio più la tradizione cattolica e anche quelli gli ortodossi che hanno in qualche modo tirato fuori, no, le 10 comandamenti così come noi ce l'abbiamo. E vedremo anche per esempio che non c'è quello che anche nella nostra tradizione ha avuto tante sottolineature, il non commettere atti impuri, no? Vedremo che nel testo biblico di per sé non c'è. Sono un po' alcuni nel mondo protestante, tipo per esempio i Valdesi, che hanno mantenuto il testo biblico così come noi lo leggiamo. C'è qualcuno che continua ad avere l'audio acceso, adesso non più. E eravamo arrivati quello che nella nostra reinterpretazione sintesi dicevamo, ricordiamo come ricordati di santificare le feste, questo era la formula stringata del comandamento, e che poi nell'attuazione, nella concretizzazione, cosa significa? Si è andato a messa la domenica, l'importanza di andare a messa la domenica, eccetera eccetera. Ho cominciato a leggerlo la volta scorsa, lo rileggiamo e continuiamo, no? Cioè versetto 12, sto leggendo dal capitolo 5 del Deuteronomio, poi vedremo anche Esodo 20, perché in Esodo 20 c'è sostanzialmente lo stesso comandamento, la stessa parola, con una variazione significativa, che però vi farò notare dopo. Allora dice: osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore tuo Dio ti ha comandato. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno del sabato. Allora, intanto qualche biblista traduce quello che noi abbiamo ascoltato con osserva, ti ordino di osservare, vedete, osserva, ti ordino di osservare, questi due verbi aprono e chiudono il comandamento. E qualche biblista lo, come mai, questi qui, scusate, ma mi dà fastidio, ok, vediamo. Come mai, allora, alcuni biblisti invece di osserva traducono con custodisci, e che mi sembra bello, perché l'osservanza è l'osservanza che ha anche senso, no? Osservanza un precetto, osservanza di una parola, di un'indicazione, che ha anche il senso, però alcuni preferiscono qui, fanno tutta una trattazione sul verbo ebraico che io non vi faccio, non, piuttosto il custodisci come qualcosa di prezioso, custodisci il giorno di sabato. E per questo giorno in cui tu sei chiamato a santificare, a onorare il Signore tuo Dio. Allora notate una cosa, no? Intanto che il Signore non chiede di essere onorato in un posto. Qui mi onorerai. Nelle religioni antiche gli dei avevano un tempio, no? Dove si andava ad onorare Dio. No. A volte, anche in quelle esperienze, diciamo, cristiane, ma che poi hanno anche sempre un po', no, c'è la visione, la rivelazione, in cui io non voglio entrare assolutamente in merito, no, di Maria o di qualche santo che dice, qui devi costruirmi, no, cioè, allora c'è quello che poi costruisce un santuario, no. Il comandamento biblico parla di un tempo in cui onorare il Signore Dio, non un luogo. È interessante questo, no? Perché significa allora che tu lo puoi onorare dovunque sei. E come sappiamo, anche drammaticamente, ci sono stati ebrei che hanno onorato Dio nello Shabbat anche nei lager, anche nei campi di sterminio, anche all'inferno. Per cui non sei legato a un posto dove devi andare e lì onori. No, ma dovunque tu sei, c'è un tempo in cui tu puoi onorare il Signore tuo Dio. E alcuni studiosi parlano di questo appunto come il santuario del tempo. Il Dio biblico non vuole un santuario di pietra, ma vuole un santuario nel tempo. Allora, un giorno particolare che, ecco, che tra l'altro, dicevamo la volta scorsa, innanzitutto questo fatto del non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tuo schiavo, vi ricordate la volta scorsa ho cominciato a parlare di questo, lo ricordo solo, che è molto interessante perché chiede di essere onorato cessando di lavorare. E ci dicevamo la volta scorsa che questo non è soltanto un'indicazione che pure c'è bisogno, no? Ogni tanto di riposarsi, di non lavorare, ma questo che pure è giusto, non è l'indicazione profonda del senso del comandamento. Il senso prima di tutto del comandamento è quello che sei giorni lavorerai, dice il testo, sei giorni lavorerai, ma il settimo, ricordate che fra l'altro anche ancora oggi nella lingua ebraica è l'unico giorno che ha un nome. Gli altri giorni sono denominati con i numeri, giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6, Shabbat. Allora, 6 giorni lavorerai, ma un giorno tu cesserai di lavorare, e poi vedremo che cosa farai in quel giorno, ed è importante già questo perché poter dire al tuo lavoro: io non sono, non valgo e non vivo in forza di quello che faccio, ma io sono, valgo e vivo perché Dio mi ha. Gratuitamente. Ci dicevamo la volta scorsa come già questo sia una cosa importante, no? Perché il lavoro che oggi drammaticamente, no? Già uno direbbe avercelo, per tanti, no? Anche i nostri giovani e non solo, no? Ma il lavoro che è una cosa importante, fondamentale anche proprio per la dignità dell'uomo, no? Alcune volte i papi, parlando della disoccupazione, della problematica, no? Vanno a dire: ma proprio va in gioco la dignità, la vita, la dignità. Il lavoro che è fondamentale, e 6 giorni siamo invitati a farlo, porta con sé la tentazione di pensare di valere per quello che uno fa. E sappiamo che questo non è solo nel mondo in cui viviamo, ma anche nella Chiesa. Nel mondo in cui viviamo è così, no? Cioè, quindi nei contesti in cui uno si presenta e tira fuori il biglietto da visita, no? E allora se sul biglietto da visita c'è chi lo dà, no? E uno lo prende, legge il nome, sotto legge, non so, no? Medico specializzato in tutte queste poi cose, primario, ospedaliero, no? Eccetera, uno rimane anche un po' impressionato, no? Professore ordinario dell'università di Cambridge, di Oxford, eccetera, no? E uno rimane impressionato da tutte queste cose che questo fa. Se uno, non credo che un operatore ecologico faccia il bigliettino da visita, almeno io non ho mai incontrato persone che, cioè, ne ho conosciuti anche gente che lavora, però questi qui non fanno normalmente il bigliettino da visita, non è che dice: no, Franca di Chiarico, operatore ecologico. E quindi c'è appunto un pensare anche nella Chiesa, no? Cioè, a volte si dice: chi è quel prete? Quel prete è direttore dell'ufficio, eccetera, direttore dell'ufficio, direttore nazionale, no? Sai, allora quel prete, no? E quello lì, quello confessa in Chiesa, no? Che fa? Cioè, non è... prega per la Chiesa. Allora, proprio perché questo è un veleno di morte, allora è interessante che il comando dice: tu un giorno dirai al tuo lavoro: non sei il mio Dio, non sei quello su cui io poggio la mia identità, perché io sono e vivo perché Dio mi ama gratuitamente, mi ha liberato gratuitamente, senza chiedermi nulla. E questo, vedete, credo che sia importante, perché legarsi, no, fondare la propria identità sulla propria attività, fa sì che quando, per esempio per alcuni periodi, per una malattia, per un qualcosa, non possiamo svolgere quell'attività, poi arriverà un tempo nella nostra vita in cui proprio non per una malattia ma per l'anzianità non potremo più svolgere quell'attività, e tu sei... No? Dove si poggia la tua identità? E notate, tra l'altro, un'altra cosa, che questo comandamento che dice è rivolto al padre di famiglia, l'idea è di una società patriarcale, dove si dice: non farai alcun lavoro né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Guardate, questo comandamento indica un'uguaglianza fondamentale. Cioè tutti devono fare Shabbat. Tutti devono fare Shabbat. E anche gli animali. Anche gli animali. Cioè tutti devono ricordare che la loro vita poggia sull'amore gratuito di Dio per tutti. Cioè che è dato a tutti. Quindi, come qualche autore, commentatore giustamente sottolinea, questo comandamento indica un'uguaglianza fondamentale. Non è rivolto solo ad alcuni e altri no, ma a tutti, tutti. E ci dicevamo la volta scorsa, e qui le donne erano più contente, che nonostante che noi cristiani ci sentiamo più avanti degli ebrei, e un punto sicuramente su cui gli ebrei sono più avanti di noi, che mentre loro hanno un giorno, il sabato, in cui le donne non cucinano, si riposano, le nostre donne normalmente la domenica lavorano il doppio, almeno così era anche la generazione di mio papà e mia mamma, no? E non solo, in cui normalmente gli uomini la domenica andavano in piazza a fare chiacchiere con gli amici, e le donne invece si dovevano alzare prima per preparare il ragù, le braciole, eccetera eccetera, per il pranzo domenicale, che naturalmente era fatto molto meglio che i pranzi normali. Invece gli ebrei già da tempo hanno che il sabato, allora oggi la cosa è che si prepara, gli ebrei ricchi vanno al ristorante degli arabi, dei palestinesi, almeno in Israele, oppure i ristoranti dove ci sono quelli che non sono ebrei e quindi possono lavorare anche lo Shabbat. E gli ebrei meno ricchi preparano il giorno prima, e poi oggi ci sono i timer che naturalmente allora fanno scattare e riscaldano i cibi già preparati prima di però ecco, cioè, la cosa è che tutti siamo uguali, anche se poi anche loro, tra di loro c'è maschilismo, la condizione della donna sarebbe tutta da, almeno negli ambienti religiosi, non tanto negli ambienti laici, e ecco, questo comandamento indica una uguaglianza, attenzione, non solo uomo-donna, che già è importantissimo, ma anche schiavo, padrone, anche gli schiavi, che era una condizione non così come intendiamo nel senso termine schiavo, ma servo, molti vivevano anche nel contesto familiare, era culturalmente più accettato, oggi giustamente no. Però per dire anche i tuoi servi, in qualche modo dovevano partecipare il sabato anche loro. E notate anche questa dimensione anche degli animali, la Bibbia ha un senso anche più profondo, oggi forse anche noi lo stiamo riacquistando, recuperando almeno in parte, nel senso che gli animali partecipano con gli uomini alla creazione, sono creati da Dio e alla salvezza di Dio, che per l'uomo ne è creato. E quindi anche c'è un salmo che dice: ogni respiro dia lode al Signore, ogni cosa che respira è invitata a dar lode al Signore. Allora, quindi questo settimo giorno in cui si cessa dal lavoro, attenzione, questo verbo poi, cessare, in ebraico ha a che fare con la parola Shabbat. Shabbat viene da una radice di un verbo che significa appunto prendere distanza. Attenzione, prendere distanza per ricordare la gratuità dell'amore di Dio per te, che fonda la tua vita, che è chiamata a fondare la tua vita, tu devi fare memoria di questo. E poi cosa fai il giorno di sabato? Pensai così? No. Cosa fanno gli ebrei il giorno di sabato? Allora, il giorno di sabato cosa si fa? Si vivono la gratuità delle relazioni. Cioè, poter stare insieme, in genere si vive con gli amici, con la famiglia, no? Per godere della presenza l'uno dell'altro. Quindi poi si fa una partita a carte, si gioca, no? Si mangia qualcosa di più. Ma nella, ecco, non lo stare insieme che è legato alla produzione di qualcosa. Dobbiamo stare insieme perché dobbiamo parlare del lavoro che dobbiamo fare. No, dobbiamo stare insieme per risolvere un problema che abbiamo. No, e quello negli altri giorni, ma in questo giorno poter gustare il dono che l'uno è per l'altro. No? Noi viviamo di dono, cioè noi viviamo perché Dio ci ha amati gratuitamente, ci ha donato la vita senza chiederci nulla. Bene, come possiamo godere del dono che siamo noi e del dono che sono gli altri, l'uno per l'altro. Allora, vedete, poi dopo si va anche in sinagoga, ma non è soltanto la liturgia sinagogale che fa Shabbat, come anche per noi non dovrebbe essere così. Poi andiamo a lodare e a ringraziare Dio nell'Eucaristia, ma questa Eucaristia raccoglie, sintetizza tutta una vita che è poi celebrata nel giorno della domenica in cui noi celebriamo l'Eucaristia. Non so se mi sto spiegando, no? Perché nella nostra mentalità purtroppo che ci è stata tramandata, uno va a messa, no? È andato a messa e poi si mette a studiare, e poi si mette a lavorare, no? Però è andato a messa e quindi non gli verrà mai di dire poi in confessione, no? Non ho fatto il comandamento. No, perché io a messa sono andato. Vado il sabato in modo che poi la domenica lavoro. Non è questo, non ci è stato trasmesso, purtroppo l'abbiamo ridotto a una, no, a un precetto, di una regola: il cristiano deve andare a messa la domenica, quello è il comandamento. No, il comandamento è tutta questa bellezza che sto cercando di condividere, almeno per quello che posso, in cui la gratuità in cui noi, in questo giorno in cui celebriamo la festa dell'amore gratuito di Dio per noi e lo celebriamo in tutto il giorno, nella gratuità delle relazioni, all'interno di questo giorno celebriamo la messa, che è il culmine del nostro ringraziamento a Dio. Allora credo che questo sia importante, no? Per poter celebrare anche per noi cristiani questa. Ora, lo Shabbat, noi troviamo questo verbo, lo troviamo nel, vediamo se riesco a, con la Bibbia che ho, nel capitolo 2 del Genesi, alla fine del primo racconto della creazione. Scusate, ricordate il primo racconto della creazione e il racconto della creazione in 7 giorni. Ora, quel racconto, che è il capitolo 1 fino al capitolo 2, versetto 4a, e nel settimo giorno si dice che Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Vedete, ho sottolineato cessò, che aveva cessato, e il verbo Shabbat. Dio fece Shabbat, il settimo giorno. Ora attenzione, questi 7 giorni della creazione, che voi sapete non sono tanto un report storico, no? Su questo ci siamo, non è che c'era uno che ha fatto il report di come era è andata la creazione, non cronista, è piuttosto la comunità ebraica che coglie come Dio ci ha chiamati alla vita e come Dio ci sogna. Ora, questi giorni, questi sette giorni, a volte noi pensiamo che siano posti in progressione, no? Cioè dove si comincia dalla luce, poi le acque, divide le acque, la terra, eccetera, eccetera, poi, adesso non ricordo esattamente, poi ci sono gli animali, c'è gli alberi da frutta. Il sesto giorno, insieme, sono creati gli uomini e gli animali. Interessante anche questo, no? Cioè già lo scrittore antico sentiva che gli animali ci sono vicini, eh? Anche se c'è una differenza, quale? Che Dio, mentre dice la terra produca gli animali, invece dell'uomo dice facciamo l'uomo, eh? Quindi sentiamo che sono vicini a noi, ma noi abbiamo un rapporto privilegiato con Dio, con noi Dio parla direttamente. E allora, quindi pensiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, il settimo, la punta, no? Ora, in questa linea che noi vediamo ascendente, non è quello che, questo lo dicono i biblisti, nella mentalità antica era la disposizione dei giorni. Cioè nel senso che loro pensavano piuttosto a una V, cioè dove c'è primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo. Quindi non tanto non una salita verso il settimo, verso Dio, ma tanto una V dove i giorni da mettere in evidenza sono il primo, il quarto e il settimo. Allora, se noi andiamo a vedere che cosa c'è il primo, cosa c'è il quarto e cosa c'è il settimo, per esempio vediamo che nel primo giorno Dio che cosa crea? La luce. Dio disse sia la luce. E la luce fu. La luce è la vita. No, i salmi che dicono tante volte non togliere, Signore, la luce ai miei occhi. E quindi la luce è la vita, no? Cioè anche in quella morte strana di Mosè, Mosè muore a 120 anni e dice Deuteronomio, la luce dei suoi occhi non si era ancora spenta. È interessante, no? Perché da una parte muore, dall'altra parte è ancora vivo. E infatti una morte strana, poi non si sa dove sia la tomba di Mosè, dice il Deuteronomio, no? Allora, quindi all'inizio c'è la luce. Nel quarto giorno Dio crea i grandi luminari, il sole per illuminare il giorno e la luna per illuminare la notte. E allora, cosa dice Dio? Servano per i giorni, per i mesi e per le feste, no? Cioè il giorno e la notte ci servono per contare il tempo, no? Noi i giorni, i mesi, e in particolare in questo contare il tempo, di cui siamo aiutati appunto dal giorno e dalla notte, e in questo nostro calendario, noi in genere quando guardiamo il calendario a che cosa siamo attenti? Ai giorni segnati in rosso, per le feste. Allora le feste importanti, le feste principali e la festa, in particolare la festa settimanale, lo Shabbat. E il settimo giorno Dio fece Shabbat. E attenzione, il settimo giorno, come sapete, è l'unico giorno in cui non si dice più e fu sera e fu mattina. Mentre negli altri sei giorni si dice e fu sera e fu mattina, nel settimo giorno non si dice più. Allora, che cosa questo discorso può significare? può significare che quella vita che abbiamo ricevuto come un dono nel primo giorno, no? Dio ha creato la vita e noi viviamo grazie a questo dono. Noi facciamo memoria di questo dono che Dio ci ha fatto gratuitamente ogni settimana il giorno di Shabbat. Noi nel giorno di Shabbat ci ricordiamo del dono fondante della nostra vita. Noi viviamo perché Dio ci ha amati. E ce lo ricordiamo in attesa di quell'ultimo giorno in cui non ci sarà più sera. Vedete, noi ci ricordiamo ogni settimana del dono della vita, in una vita però segnata ancora dalla morte, e fu sera e fu mattina. La sera, il buio, è l'immagine, il simbolo della morte, del buio anche di questo, quando si dice viviamo in un tempo buio, perché la paura, l'insicurezza, tutto quello che sappiamo, no? Cioè ci fa sentire delle tenebre, del buio nel cuore. Allora, noi in questo tempo in cui pure sperimentiamo il buio, noi cristiani la domenica, prima di tutto, gli ebrei ancora il sabato, loro fanno memoria in questo camminare della gratuità dell'amore di Dio che fonda la nostra vita nonostante il buio, nell'attesa di quel sabato, per noi quella domenica, in cui domenica senza tramonto. Una domenica in cui non ci sarà più tempo. Allora è molto interessante perché nell'ebraismo il sabato è anche ricordo non solo memoria del dono, ma memoria e attesa della venuta del Messia. Tra l'altro è molto bello che poi il giorno di sabato inizia con delle candele che vengono accese dalle donne, sono le donne che accendono le candele, e c'è tutto un canto, una preghiera che loro fanno proprio, vieni, il sabato come la sposa per Israele, come l'attesa del Messia che viene a compiere quel giorno senza tramonto. E noi, anche noi la domenica, nell'Eucaristia, noi diciamo nell'attesa della beata speranza, che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ricordate? No? Dopo il Padre nostro lo diciamo. E lo diciamo anche in quel versetto, qui lo dicono i liturgisti, non è che lo dico io, mi appoggio sempre a persone. Per non sparare cazzate, spero, cerco sempre di appoggiarmi in persone. E ci sono i liturgisti che, per esempio, noi abbiamo, quando il presbitero dice mistero della fede, noi diciamo, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Infatti questi liturgisti, lì, come sapete, ci sono tre formule, noi diciamo normalmente annunciamo, ma ce ne sono altre due, di cui una va bene, un'altra non c'entra niente. Perché l'altra, vi ricordate, dice ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa del tuo ritorno. La terza, tu ci hai redenti con la tua croce e con la tua resurrezione, salvaci Salvatore del mondo. Che c'entra? Nel senso che nelle prime due c'è il senso di dire Signore, noi ti stiamo celebrando, stiamo partecipando alla tua morte e resurrezione nell'attesa della tua venuta. Allora, anche per noi la domenica è in memoria del dono ricevuto gratuitamente della morte e resurrezione del Signore Gesù che ci ha strappati alla morte, ci ha donato gratuitamente la vita di Dio e che noi sperimentiamo nella nostra vita ancora segnata dalla morte, perché anche noi siamo ancora nel tempo del e fu sera e fu mattina. Nella attesa e nella speranza del ritorno del Signore Gesù. Per cui mi sembra importante, no? Non so se sto riuscendo a spiegare, no? Noi siamo, come dire, dice su che cosa ci fondiamo e che cosa speriamo, no? E che cosa guardiamo in avanti. E poi, ancora, tornando a Deuteronomio, scusate che lo riprendo, tornando a Deuteronomio, al nostro comandamento, ancora due cose importanti, dice, ricordati, ora il versetto 15 viene detto, perché fare Shabbat? Perché devi fare Shabbat? Perché devi ricordarti che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno del sabato. E, ricordati di fare... Ah, tra l'altro anche questo è interessante, no? Che per gli ebrei in generale un comandamento lo fai se lo fai. Cioè, che cosa voglio dire? Che noi, che siamo più razionali, noi sappiamo che si dovrebbe fare una cosa, no? Però l'importante è che lo sappiamo. L'importante è che lo sappiamo. Poi, se non puoi, eccetera, non fa niente. Noi siamo un po'... No, io so, l'importante è che lo so. No, lo so, poi stai... No, non... No, nel mondo ebraico tu lo fai se lo fai. Se lo sai e non lo fai, non importa che lo sai. Perché quello che conta è che tu lo faccia. Se volete più pratica, per noi può sembrare a volte eccessiva, no? Il fatto che il giorno di sabato loro non spingono un... ma non tutti, poi non è che noi parliamo degli ebrei come se fossero tutti uguali, poi all'interno dell'ebraismo sono come noi, cioè c'è tanto, però per dire l'ascensore, il bottone dell'ascensore in giorno di sabato io non posso schiacciarlo perché contravverrei, no? Però dice in qualche modo, vedete, poi possiamo anche discuterne anche su quello, però dice in qualche modo il voler, quello che so come significato, viverlo concretamente nella mia vita. Perché se lo vivo concretamente, lo compio, lo faccio. Noi siamo più invece, no, di sì, lo so, poi lo faccio, non importa. Allora, lo Shabbat è Shabbat, cioè, per cui, no, come per esempio a volte anche nella vita religiosa, anche per i preti, no? Cioè, si sa che si dovrebbero fare gli esercizi una volta l'anno, però poi, se non si fanno, no, non è lo stesso, eccetera. Allora, qui dice, fallo perché se non lo fai, torni ad essere schiavo del tuo lavoro. Come sappiamo poi, no, oggi anche nel mondo del lavoro, molte volte lo vediamo nei nostri giovani, dove no, nelle dinamiche che a volte vivono sono schiavizzati. E fra l'altro ci sono dei faraoni che vogliono questo, che loro vivano per il lavoro, no? Cioè che quindi tu ti porti il lavoro a casa e sabato e domenica lavori. E allora se non sei capace di dire no al tuo lavoro, significa che questo lavoro pian piano ti rifarà schiavo. Tornerai a essere schiavo del tuo lavoro. E è interessante che nel libro dell'Esodo, nel testo parallelo, andiamo al capitolo 20, nel capitolo 20 dove c'è l'altra l'altro testo che parla appunto dei 10 comandamenti, che sostanzialmente è uguale, solo con qualche passaggio diverso. In particolare, a proposito di qui, no? Dice, a proposito di questo, di questa parola, dice al versetto 11 del capitolo 20, dice: perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e quanto in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Cioè fai, osserva, custodisci, perché? Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e quanto in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Allora qui viene data un'altra motivazione. No, mentre lì si diceva fallo, perché se non lo fai torni a essere schiavo del tuo lavoro, torni in Egitto. Qui viene detto fallo, perché lo devi fare? Perché il Signore ha fatto sabato. Se allora se tu lo fai, stai diventando sempre più a somiglianza del Signore della vita. Se non lo fai, stai diventando sempre più a somiglianza di Faraone, perché il Signore lo ha fatto. Cioè, che cosa ha fatto il Signore? Ha preso distanza dalla sua creazione. È bello questo, no? Perché è quello che drammaticamente a volte vediamo i padri fondatori e le madri fondatrici non riescono a fare, no? Cioè quello di prendere distanza da ciò che hanno fondato. Questo è sempre un problema, anche tra i gesuiti, dove sono a volte stati dei gesuiti, no, bravi, che hanno fatto grandi cose, poi il problema è lasciare quelle grandi cose che hanno fatto, no? E allora Dio cessa, crea, e il 7° giorno pone distanza, si stacca. Se volete è bello, perché dà libertà, ci dà libertà al creato. Se ci fosse stato sempre lui si ritira per lasciare a noi, ma tu dici: Signore, ma hai visto che facciamo? Però questo è l'amore, no? L'amore che dà fiducia, che spera, che rischia, e lui ha lasciato distanza, no? Allora se tu fai lo stesso, stai diventando immagine sua. Se non lo fai, stai diventando immagine di Faraone. I faraoni sono quelli che devono controllare tutto loro, deve passare tutto sotto di loro. No, cioè, a volte rischiamo noi preti di essere un po' così, no? Che nei nostri domini, a volte parrocchiali, eccetera, tutto deve passare sotto di me. In tutto ci devo stare io, no? E voi laici siete dei semplici esecutori, non dovete pensare, non vi è chiesto di pensare, non vi è chiesto di fare, è eseguire gli ordini del Gran Capo, che sa tutto. Questo è il faraone. E allora si può essere faraoni, no? Avendo posti importantissimi nel mondo, si può essere faraoni anche in piccoli contesti. Però è interessante allora questo non farlo, perché se lo fai stai crescendo a immagine di Dio, che lascia spazio, no? Che dà fiducia, che... E quindi questo... perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Vedete, mi sembra, almeno per quello che sono riuscito a comunicarvi, e naturalmente ed è anche molto di più, magari la prossima volta vi segnalo qualche libro, un po' sui comandamenti, non ce n'è, almeno io non ne ho trovato ancora tanto nell'ambito cristiano. Adesso comincia a esserci qualcosa, ma non è tanto, però sullo Shabbat c'è qualcosa di più, e allora magari vi segnalo, la prossima volta me li prendo tutti i riferimenti, qualche testo di approfondimento della, appunto, della bellezza di questo comandamento. Fra l'altro ci sono dei commentatori che dicono che appunto tutte le 10 parole ruotano attorno a questo. In qualche modo questo riassume anche un po' tutti quanti gli altri comandamenti. Va bene, allora ci fermiamo qui. Auguro una buona domenica a tutti gli amici anche online. E così. Buona domenica a voi.